te benedictus frutus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. A onore della Vergine Maria, Madre Immacolata del Signore nostro e nostra Madre Dolcissima, diamo inizio questa sera nella Basilica Antica di Santa Maria in Via Lata alla 31ª edizione dei Sabati Mariani. Il Sabato Mariano infatti si propone di mantenere viva la memoria di Santa Maria in sabato, memoria liturgica della Chiesa Latina, che risale al tempo di Carlo Magno, la quale prolunga il grande Sabato Santo, quando tutta la fede della Chiesa e dell'umanità si raccolse nel cuore della Vergine, attendendo con speranza la risurrezione del Figlio. Il Sabato Mariano si prefigge, per così dire, nella sua impostazione pastorale, un triplice scopo. Quello, innanzitutto, di conoscere la Vergine più profondamente possibile, quello di amarla più intensamente e quello di impegnarsi a servire il suo mistero e con il suo mistero quello della Chiesa e del mondo intero a gloria di Dio. La catena dei sabati mariani inizia dal sabato che precede la prima domenica di Avvento, oggi 29 novembre, e si conclude, possiamo dire, a Pentecoste, i grandi tempi forti della Chiesa e dell'anno liturgico. Ogni incontro, dalle ore 16 alle 18, si apre con un e si chiude con una adorazione liturgica, un'adorazione eucaristica, per pregare con Maria, la Madre di Gesù. Il tema che guida i sabati di quest'anno è stato ispirato al Sinodo dei Vescovi, la 12ª Assemblea Generale, che si è conclusa un mese fa, il 26 ottobre 2008, e che portava questo identico titolo nell'Instrumentum Laboris, che noi abbiamo assunto d'accordo con la Sua Eccellenza, Monsignor Angelo Amato, che è sempre il nostro consulente, oltre che l'amico alto che conosce tutto nella Chiesa, l'abbiamo ottenuto come tema generale, la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Abbiamo aggiunto con una virgola, con Maria, perché è lei che ci guida nella parola di Dio ascoltata, accolta, meditata, interiorizzata, come dice l'Instrumentum Laboris, al numero 25, come hanno loro stessi, i nostri vescovi, altre volte, più volte anzi, ribadito nei loro interventi, nelle loro proposizioni. Apre la serie di questi nostri sabati, la 31ª serie dei sabati mariani, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato, salesiano, grande professore dell'Università Salesiana, poi, fino all'anno scorso, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede e ora prefetto della Congregazione per le cause dei Santi. Vi dicevo tra parentesi, e quando sarà cardinale? Perché è la cattedra cardinalizia. E questa sarà una gioia per tutti, così come una gioia e una commozione accoglierlo in mezzo a noi. a lui, non dico quanto abbia prodotto di titoli, possiamo dire libri, l'ultimo recentissimo, è uscito adesso con l'edizione Vaticana, su Gesù Cristo, Cristo identità del cristianesimo, e che sarà subito pronto per chi... La settima edizione del suo grande volume, che ha avuto un, possiamo dire, un boom eccezionale, ed è stato tradotto in molte lingue, su Gesù, la cristologia. Ma lui ha scritto moltissimo sulla mariologia, sia con il trattato Maria e la Trinità, sia con tanti saggi sotto vari aspetti, sia teologici che pastorali. Non mi dilungo su questo, e solo lo ringrazio per la sua presenza con noi, per il suo servizio alla Chiesa, sempre così puntuale e così preciso. Possiamo dire che in Angelo Amato abbiamo il fondamento nostro, la sicurezza della ortodossia della Chiesa Cattolica. Lo ringrazio di darci anche una spinta nuova che non è solo teologica, ma diventa anche pratica e promozionale, la santità, perché a nulla vale professare la fede se non la si vive e non la si porta a compimento secondo il desiderio di Dio e la sua grazia, che mai ci viene meno. Maria ci guida, la tutta santa, l'amata di Dio, il modello perfetto, l'esemplare di ogni virtù, come dice il Concilio Vaticano II. Non mi prolungo, dico solo un grazie dal profondo del cuore, un grazie commosso alla Madonna, a voi che siete venuti, a questo nostro umile cenacolo che vuole stringersi come gli apostoli attorno a lei, implorando di volta in volta sempre più profonda l'effusione dello Spirito Santo che ci faccia conoscere, amare e servire il Signore e la Chiesa. E il grazie a Sua Eccellenza Monsignor Angelo Amato per ciò che ci dirà e che noi ascolteremo con tanta attenzione e possiamo dire anche, possiamo dirlo, con devoto ossequio. Il tema che ci propone: Maria Sanctorum Mater, i santi e la parola di Dio. Egli è uno dei padri sinodali, potrà dunque portarci anche l'ultimo afflato di tutta la Chiesa Cattolica riunita in sinodo. Grazie, Angelo.
Grazie a lei, padre Ermanno, e grazie anche alle suore che preparano, dirigono e animano questi sabati mariani, che ormai costituiscono una tradizione della città di Roma, una tradizione bella. E sono anche grato della vostra presenza, perché è un segno non solo di partecipazione, ma anche di condivisione di questa esperienza mariana, fatta non solo teoricamente, ma anche esistenzialmente. Io comincio subito dicendo qualche cosa anzitutto sul sinodo e la parola di Dio. Voi sapete che il Sinodo dei Vescovi, celebratosi qui a Roma dal 5 al 26 ottobre scorso, ha avuto come tema la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Forse conviene ricordare che il Sinodo dei Vescovi è un'importante espressione della collegialità episcopale e testimonia concretamente l'ecclesiologia di comunione della Chiesa Cattolica. A questo sinodo hanno preso parte vescovi della Chiesa intera, orientali e occidentali, di rito latino e appartenenti agli altri numerosi riti cattolici, perché voi sapete, nella Chiesa, grazie a Dio, non c'è solo il rito latino, ma ci sono numerosissimi riti, anche occidentali, per esempio in Italia il rito ambrosiano, tanto per citarne uno. È stato presente anche agli incontri il Santo Padre, che è intervenuto alcune volte con la sua parola sempre illuminante. Il sinodo ha anche avuto una dimensione ecumenica, data la presenza dei delegati fraterni e dello stesso patriarca Bartolomeo di Costantinopoli. Tutti hanno potuto esprimere liberamente il loro pensiero con interventi che testimoniavano le diverse preoccupazioni teologiche, pastorali, spirituali, liturgiche, missionarie nei confronti del tema Verbum Domini in vita et in missione ecclesie. Diciamo subito, ecco, che il Sinodo nelle sue proposizioni, sono 55 che voi potete anche leggere sul sito Vaticano, ecco, sono state pubblicate quindi, nelle proposizioni ha subito precisato il termine parola di Dio, sacra scrittura, Bibbio, scritture, ecco, che sono termini che noi usiamo quasi indifferentemente, ma che hanno dei precisi significati. Io leggo proprio alcune frasi che riguardano questa chiarificazione di termini. L'espressione parola di Dio è analogica. Si riferisce innanzitutto alla parola di Dio in persona, che è il figlio unigenito di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli, verbo del Padre fatto carne. La parola divina già presente nella creazione dell'universo e in modo particolare dell'uomo si è rivelata lungo la storia della salvezza ed è attestata per iscritto, quindi c'è una parola, come dire, personale che è Gesù, c'è una parola scritta, ecco, attestata per iscritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Questa parola di Dio trascende la Sacra Scrittura, è chiaro, perché Gesù è un po' di più della semplice scrittura. Questa parola di Dio trascende la Sacra Scrittura, anche se essa la contiene in modo del tutto singolare. Sotto la guida dello Spirito la Chiesa la custodisce e la conserva nella sua tradizione viva, e la offre all'umanità attraverso la predicazione, i sacramenti e la testimonianza di vita. I pastori perciò devono educare il popolo di Dio a cogliere i diversi significati dell'espressione parola di Dio. Ecco, fin qui questa proposizione, la quinta delle proposizioni del Sinodo. Prima della chiusura, il Sinodo ha voluto offrire a tutti i fedeli un messaggio che è molto bello. Ed è la prima volta questo messaggio che viene redatto non in modo telegrafico. Fino al Sinodo scorso il messaggio racchiudeva qualche frase e basta. No, ma in modo ampio, sì da costituire una vera e propria meditazione sulla parola di Dio. Una meditazione anche con un afflato spirituale e poetico molto bello. E anche questo messaggio voi lo potete trovare e ricavare interamente dal sito Vaticano sul Sinodo dei Vescovi. Il messaggio propone un viaggio spirituale in quattro tappe che dall'infinito di Dio ci conduce fino alle nostre case, lungo le strade delle nostre città. Le quattro tappe sono disegnate da quattro simboli: voce, volto, casa, strada. La voce della parola, il volto della parola, la casa della parola, le strade della parola. Io do qualche brevissimo accenno su questi quattro simboli che il Sinodo ha adoperato. La voce della parola di Dio. La voce della parola di Dio è la rivelazione. Dio ha creato il cosmo con la sua parola. Vi ricordate l'inizio della Genesi? Dio disse e fu fatto. E ha salvato il mondo con la sua parola, trasmessa prima dai profeti e poi dalla voce stessa del suo figlio diletto, Gesù Cristo. La parola di Dio quindi all'origine del mondo, della creazione e alla radice della storia umana. È una parola efficace, creatrice e salvatrice. A iniziare da Mosè, la parola di Dio si fa scrittura, e c'è un bellissimo testo dell'Esodo che dice: già Mosè era sceso dalla vetta del Sinai reggendo in mano le due tavole della testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio. Esodo 32, 15, 16. E lo stesso Mosè imporrà a Israele la conservazione e la riscrizione di queste tavole della testimonianza. In Deuteronomio 27, 8 il Signore dice: scriverai su pietre tutte le parole di questa legge con scrittura ben chiara, con scrittura ben chiara. Quindi le sacre scritture sono l'eco della voce di Dio e sono anche la testimonianza scritta di questa voce. E quindi la parola di Dio di per sé precede ed eccede la scrittura. Per questo la nostra fede non ha al centro solo un libro, ma voi sapete, la nostra fede ha al centro una storia di salvezza e la persona di Gesù Cristo. Quindi la voce della parola. Il secondo simbolo è il volto della parola. Il volto di questa parola di Dio è Gesù Cristo. L'affermazione giovannea: il Verbo si fece carne, è il cuore della fede cristiana. La parola eterna e divina, ecco, iniziamo l'Avvento, siamo in prossimità del Natale, la parola eterna e divina entra nello spazio e nel tempo e assume un volto e una identità umana. Cristo è il Verbo che è presso Dio ed è Dio, ed è anche l'immagine visibile del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura. Ma è anche Gesù di Nazareth, che cammina per le strade di una marginale provincia dell'impero romano, che parla una lingua locale, che rivela i tratti di un popolo e che rivela anche una cultura particolare. La tradizione cristiana ha spesso messo in parallelo la parola divina che si fa carne con la parola divina che si fa libro. E proprio perché al centro della rivelazione c'è la parola divina diventata volto, l'approdo ultimo della conoscenza della Bibbia non è una decisione etica o una idea, bensì l'incontro con un avvenimento, anzi con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Quindi la voce della parola, il volto della parola che è Gesù Cristo, la casa della parola. La casa della parola, terzo simbolo, è la Chiesa. Come la sapienza divina dell'Antico Testamento si era costruita la sua dimora nella città degli uomini, sorreggendola su sette colonne, così anche la parola di Dio ha una sua casa nel Nuovo Testamento, e questa casa è la Chiesa, fondata su Pietro e sugli Apostoli, e che oggi attraverso i Vescovi in comunione col successore di Pietro continua a essere custode, annunciatrice e interprete della parola. Luca, negli Atti degli Apostoli, ne traccia l'architettura basata su quattro pilastri, quando dice: erano perseveranti i primi cristiani nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nello spezzare il pane e nella preghiera. E veniamo al quarto simbolo, le strade. Voce, volto, casa, strada. Le strade della parola, la missione. La parola, cioè, che va per la strada, per le strade del mondo, che si diffonde. Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore, come dice il profeta. La parola di Dio personificata esce dalla sua casa, dal Tempio, e si avvia lungo le strade del mondo per incontrare il grande pellegrinaggio che i popoli della terra hanno intrapreso alla ricerca della verità, della giustizia, della pace. C'è infatti anche nella moderna città secolarizzata, qui siamo a Via del Corso, nelle sue piazze, nelle sue vie, ove sembrano dominare incredulità e indifferenza, ove il male sembra prevalere sul bene, creando l'impressione della vittoria di Babilonia su Gerusalemme. Ebbene, anche oggi nella nostra cultura c'è un anelito nascosto, una speranza germinale, un fremito d'attesa. Come si legge nel libro del profeta Amos, ecco, verranno giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane, né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Ora, a questa fame vuole rispondere la missione evangelizzatrice della Chiesa attraverso proprio la diffusione, la comunicazione della parola di Dio. Per questo il Signore Gesù lanciò agli Apostoli l'invito a proiettarsi in una missione universale: andate e fate discepoli tutti i popoli, tutti i popoli, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Matteo 28, 19, 20. E la Bibbia, voi sapete, è tutta attraversata dall'Antico al Nuovo Testamento da appelli a non tacere, a gridare con forza, ad annunciare la parola al momento opportuno e non opportuno, a essere sentinelle che lacerano il silenzio dell'indifferenza. Le strade che si aprono davanti a noi non sono ora soltanto quelle sulle quali si incamminava San Paolo o i primi evangelizzatori e dietro di loro tutti i missionari che si inoltrano verso le genti in terre lontane. Le strade oggi sono tutte le strade della nostra cultura. La conclusione del messaggio è quindi un invito a prendere il libro della Scrittura e a divorarlo. La Sacra Scrittura, come dice Pascal, ha passi, ha brani adatti a consolare tutte le condizioni umane e passi adatti a intimorire in tutte le condizioni. La parola di Dio è più dolce del miele e di un favo stillante, è lampada per i passi e luce sul cammino, ma è anche come il fuoco ardente e come un martello che spacca la roccia, come dice Geremia. E Isaia dice: la parola di Dio è come la pioggia che irriga la terra, la feconda, la fa germogliare, facendo così fiorire anche l'aridità dei nostri deserti spirituali. La parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio, penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture, alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei 4, 12. Prima di procedere oltre e affrontare anche la figura di Maria nei confronti della parola di Dio, io credo che convenga dare uno sguardo alla situazione nostra nei confronti della Bibbia. E qui io ho consultato una recentissima indagine internazionale sulla parola di Dio in alcuni paesi campioni: Europa, Stati Uniti d'America, Argentina, Filippine, Hong Kong. Sono in elaborazione i dati del Sudafrica e del Kenya. Ora, da questa indagine si ricava che c'è una vera e propria sete, attenzione, sete della parola di Dio, ma anche un'altrettanto grave mancanza della sua conoscenza. La ricerca comprende 5 ambiti pastorali. Il primo riguarda il rapporto tra la Bibbia e la liturgia. A questo proposito si constata il fatto che la grande maggioranza dei fedeli praticanti ascolta la lettura di brani della Sacra Scrittura solo durante la messa domenicale. Solo durante la messa domenicale. Quindi la grande responsabilità che abbiamo tutti noi a proclamare, a preparare bene questa parola di Dio nella messa e a commentarla bene nell'omelia. Anche un'inchiesta, un'altra inchiesta qui locale, europea, solo europea, di 2 anni fa svolta in Spagna, Italia e Francia, rilevava che l'80% dei cattolici ascoltava la Bibbia solo a messa e appena il 3% la leggeva in famiglia o in gruppi. E questa è la realtà, non ci illudiamo. Questi dati esigono un impegno straordinario da parte nostra per aiutare i fedeli a nutrirsi più spesso della parola del Signore dentro e fuori la messa. Ma richiede anche un ripensamento su come alimentare la liturgia eucaristica di autentica parola di Dio proclamata e adeguatamente spiegata nell'omelia. La parola e il calice costituiscono l'alimento indispensabile per l'esistenza cristiana. Il secondo ambito sottolinea il legame tra la Bibbia e la Chiesa, dal momento che, abbiamo visto prima, la Chiesa è la casa della parola e la parola edifica la Chiesa, costruisce questa casa. Di qui l'urgenza della meditazione orante della Scrittura. C'è poca abitudine dei fedeli a pregare con la Bibbia. Basti vedere le intenzioni di preghiera sui foglietti che noi leggiamo durante le messe domenicali. Tutto c'è fuorché il richiamo alla Scrittura. Si parla della natura, si parla della giustizia, eccetera, eccetera, ma in senso veramente, come dire, laico. Dunque, c'è poca abitudine dei fedeli a pregare con la Bibbia e non a causa della secolarizzazione, ma a causa di una mancata formazione familiare e comunitaria. È vero che si crede in Dio, questo è vero. È vero che si prega, ma è anche vero che spessissimo la preghiera non ha alcuna relazione con la Bibbia. E questo soprattutto in 3 paesi cattolici come Italia, Francia e Filippine, con una percentuale sotto il 10% di relazione biblica. In questi paesi si preferisce pregare recitando formula a memoria o usando parole proprie, e difatti noi siamo esperti nel creare preghiere, va bene, nostre. Adesso non so se questo sia giusto o non giusto, no? Il fatto è questo. Il terzo ambito è l'ambito ecumenico, che mostra un dato interessante, e cioè come oggi non ci sia più grande differenza tra le diverse tradizioni cristiane nei confronti della diffusione della Bibbia e dei metodi scientifici per la sua interpretazione. E anche nel Sinodo ci sono state comunicazioni aggiornatissime sulla grande missione che la Chiesa Cattolica ha nei confronti della diffusione e della traduzione della Bibbia nelle varie lingue del mondo. Le lingue del mondo dicono che siano più di 6.500 e la Bibbia è stata tradotta in 1.500 lingue, soprattutto i Vangeli, il Nuovo Testamento, ma tutte le altre lingue, ovviamente si tratta anche di dialetti certe volte, la Bibbia deve essere ancora diffusa e conosciuta attraverso queste lingue minori, diciamo così. C'è un quarto ambito di questa ricerca internazionale molto interessante che concerne l'atteggiamento dei fedeli nei confronti della Sacra Scrittura, considerata certo importante, ma di difficile comprensione e di ancora più difficile attuazione esistenziale. Insomma, l'inchiesta fa emergere da questo punto di vista una notevole ignoranza elementare della Scrittura, che riguarda per esempio l'ignoranza dei numeri e dei nomi degli evangelisti. Non si sa il nome dei quattro evangelisti, non è una catena lunga, va bene? Sono quattro, non li si conosce. A tale riguardo il punteggio massimo di questa conoscenza elementare è raggiunto dal 20% dei polacchi, dal 17% degli inglesi e dei nordamericani, dall'8% degli spagnoli, dal 4% dei filippini e dal 2% dei cinesi di Hong Kong. Voi mi dite, e gli altri? Ecco, per soddisfare la vostra curiosità, andate a leggervi questa inchiesta, va bene, che ha il titolo La sete della parola, Roma 2008, una inchiesta internazionale pubblicata. Insomma, il grado di istruzione biblica risulta basso e richiede quindi un impegno pastorale catechistico straordinario per raggiungere almeno la sufficienza, dal momento che l'ignoranza della Scrittura poi diventa ignoranza di Gesù Cristo. L'inchiesta fa anche emergere il fatto che i movimenti ecclesiali sono ambienti privilegiati dove la parola di Dio viene letta, meditata e vissuta, i movimenti ecclesiali. Ovviamente anche le congregazioni religiose, è chiaro, no? Questo è chiaro. Quindi voi siete fuori di questa inchiesta, va bene? Il quinto ambito riguarda la relazione tra la Bibbia e l'agire cristiano. Dal momento che la parola di Dio è veramente lampada per il comportamento etico dei cristiani, i quali vedono nella parola di Dio la fonte della loro riuscita esistenziale e della loro felicità. L'ignoranza della Scrittura pone invece il fedele in balia di una cultura senza valori che propone ideali deboli e falsi. A proposito, non so, voi conoscete che 3 mesi fa è stato pubblicato il libretto della Pontificia Commissione Biblica, che tratta proprio dei fondamenti biblici della morale cristiana. I fondamenti biblici della morale cristiana. Quindi è importante Bibbia e morale. E adesso veniamo a Maria, madre custode della parola di Dio. Dopo queste premesse possiamo comprendere meglio il significato di Maria, madre custode e casa della parola di Dio. Anche Maria è la casa, tabernacolo della parola di Dio, che è Gesù Cristo. E la diede alla luce Gesù, il Logos eterno fattosi carne. Lo accoglie, lo custodisce, lo ascolta e lo segue inebriandosi della sua parola. Pur essendo madre, diventa discepola di Gesù, parola di Dio, e si mette alla sua scuola. Per questo la Beata Vergine spesso è raffigurata nella pittura come una scolara seduta su un banco intenta a leggere un libro, il Vangelo, che è la parola di Gesù. Il libro è Gesù. Maria è la Virgo Legens, che medita le parole del suo Figlio Divino e le conserva gelosamente nel suo cuore. È la Sancta Mater che obbedisce alla parola di Dio e invita i fedeli alla sequela di Gesù e all'accoglienza della sua parola. Come Maria, anche i santi si sono accostati alla parola e sono stati rapiti dalla sua bellezza e dalla sua verità. Santa Teresa del Bambino Gesù aveva una tale venerazione della parola di Dio da voler apprendere il greco. I nostri seminaristi, i nostri studenti di teologia non vogliono conoscere il greco. Invece Santa Teresa era talmente innamorata della parola di Dio da voler apprendere il greco per poter leggere il Nuovo Testamento nella sua lingua originale. Come Maria è stata la culla della parola di Dio, così anche i santi sono i custodi, i testimoni, gli apostoli della parola. San Paolo, fu talmente conquistato dalla parola di Gesù da affermare che non viveva più lui, ma era Cristo che viveva in lui. Quindi era la parola di Dio che viveva in lui. E la parola di Gesù urgeva talmente nel suo cuore e nella sua mente che non poteva non gridarla ai quattro venti, diventando l'apostolo e il missionario della parola di Dio, della buona novella, del Vangelo. La parola di Gesù è questa spada affilata che supera ogni avversità e converte i cuori, come fece con Saulo, che da persecutore diventò Paolo, il predicatore. L'apostolo appassionato della parola del Signore, tanto da confessare: fratelli, non è per me un vanto predicare il Vangelo, è un dovere per me, guai a me se non predicassi il Vangelo. I santi sono proprio coloro che ascoltano la parola di Gesù, la colgono nel loro cuore e la mettono in pratica. Si può affermare che essi incarnano nella loro esistenza le parole di verità e di vita di Gesù, sono il Vangelo vissuto. Sono il luogo dove le beatitudini si manifestano nella loro concretezza vitale. E io posso dire di poter affermare che i santi costituiscono la vera interpretazione della parola di Gesù. Vi ricordate San Francesco, il Vangelo sine glossa? I santi sono i più esperti esegeti della parola. Ogni santo è un commento originale al Vangelo. Per questo costituiscono una via sicura di accesso a Gesù. Io ho davanti a me molte consacrate, molti consacrati. Credo che nella storia delle vostre congregazioni, nella storia dei vostri fondatori e fondatrici, voi potete trovare il commento autentico, esistenziale al Vangelo. La Chiesa è la madre dei santi. La Chiesa non solo è la casa di Gesù, la casa della parola, ma anche la casa dei discepoli di Gesù, la casa di coloro che ascoltano la parola, la accolgono, la vivono. Per questo la Chiesa è santa, come professiamo nel Credo, ed è madre dei santi. Il calendario cristiano, in Occidente come in Oriente, ospita ogni giorno la memoria dei santi e dei martiri. Quasi a simboleggiare che la storia umana non è solo la storia teatro di guerre, di distruzione o di incendi e di assalti, come in questi giorni in India, ma è anche scenario di quello straordinario spettacolo che è la santità. E la santità è la manifestazione concreta della verità del Vangelo e dell'efficacia della grazia divina nella trasformazione dei cuori e delle vicende umane. I santi sono lo specchio della presenza misericordiosa e paterna di Dio. La Vergine Maria, la Theotokos, è la prima di questo glorioso corteo di testimoni fedeli di Gesù e del suo Vangelo di vita, di consolazione e di speranza. Gesù aveva detto: imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Lungo 2000 anni, uomini e donne, grandi e piccoli, sapienti e ignoranti, in Oriente come in Occidente, si sono messi alla scuola di Gesù, il quale ha fatto risuonare nella loro mente e nel loro cuore un comandamento sublime, straordinario, eccezionale: siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Non una perfezione a misura d'uomo, ma una perfezione alta. L'altezza della perfezione divina è la meta da raggiungere. Con semplicità e umiltà, anche giovani, come il 14enne San Domenico Savio, come la 13enne Laura Vicugna, hanno preso sul serio l'invito del Signore e si sono fatti santi. La loro biblioteca era formata essenzialmente dalla vita e dalla parola di Gesù, trasmessa loro da genitori ed educatori cristiani. E qual era questa biblioteca? beati i poveri, beati gli afflitti, beati i miti, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, beati i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati. Comprendendo che le beatitudini sono l'essenza del Vangelo e il ritratto stesso di Gesù, come dice il Papa nel suo libro Gesù di Nazareth, le beatitudini sono il ritratto di Gesù, mite, povero, giusto. I cristiani si sono fatti imitatori di Gesù fino alla perfezione. Avete visto il 12 ottobre che sono stati canonizzati 4 nuovi santi appartenenti a 3 diversi continenti. Tra di essi c'è una giovane religiosa indiana, Sor Alfonsa Mutadupadattu, una nobile figura di donna gioiosa e forte. Anche la realizzazione della sua santità è stata misurata dalla parola di Gesù che dice: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Sor Alfonsa ha accolto i suoi malanni fisici e le sue afflizioni morali, come l'incomprensione e il disprezzo perfino delle sue consorelle, come in ogni buona famiglia, va bene? Sor Alfonsa ha accolta questi malanni vivendo la sua personale via crucis con gioia alla sequela del Signore Gesù. E al termine della sua breve esistenza, Sor Alfonsa poteva ripetere con San Paolo: sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo quello che nella mia carne manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Colossesi 1:24. Come ieri, ancora oggi, sono innumerevoli i fedeli che quotidianamente fanno diventare carne e sangue le parole di Gesù e si santificano. Il riferimento alla santità e a Suor Alfonsa permette una riflessione sulla inculturazione. Voi mi dite: ma cosa c'entra l'inculturazione? C'entra, vedete che c'entra. Un riferimento sulla inculturazione della parola di Dio nelle diverse regioni della terra, per mostrare come la santità sia una realtà accessibile a ogni essere umano, qualunque sia la sua età, la sua cultura, il suo ambiente di vita, perché la santità è la vocazione di tutti i battezzati nel mondo. Spesso si crede che l'inculturazione della fede sia un processo di semplice adattamento agli usi e costumi di un luogo. Ad esempio, in certe regioni indossare il sari o chiamare ashram un centro di spiritualità o mettere un puntino rosso sulla fronte, il cosiddetto terzo occhio, come segno di visione spirituale delle cose. Oppure cantare e danzare nella processione offertoriale o altrove con accompagnamento ritmico dei tamburi. Oppure usare la chitarra per le messe dei giovani e anche dei meno giovani. Io certe volte, quando entro in certe celebrazioni, c'è la chitarra, c'è la batteria, eccetera, eccetera, con un ritmo indiavolato, e ho davanti a me non solo dei giovani, i quali più o meno seguono il ritmo, ma degli anziani. Come fanno a seguire questo ritmo gli anziani? È un po' difficile seguire tutti. Va bene, voi capite la difficoltà esistenziale di questi anziani. Comunque, lasciamo perdere questo. Molto spesso si crede che questa sia l'inculturazione del Vangelo, l'adattamento del Vangelo ai popoli, ai loro costumi, alla loro cultura. In realtà, vediamo un poco, ciò non indica di per sé l'inculturazione della fede, la quale non è contrassegnata essenzialmente da elementi esteriori. Questi elementi esteriori vengono dopo, come vedremo. L'inculturazione della fede è un processo di profonda trasformazione che tiene conto della complessità della cultura. E la cultura, sapete come, secondo gli antropologi culturali, è formata a strati, è come una cipolla, i vari strati, piani di una cipolla. E gli antropologi culturali vi distinguono essenzialmente tre strati, tre bucce, ecco. Un primo, superficiale, la corteccia, è caratterizzato da elementi esteriori, come quelli di cui ho fatto menzione prima, che fanno riferimento al modo di parlare, la lingua, al modo di abitare, le costruzioni. Se voi andate in Cina, ci sono quelle costruzioni particolari, no? Che non trovate a Roma. Di lavorare, di divertirsi, ecco. Questo strato è il più appariscente. Anche i caratteri, no, delle varie lingue molte volte sono diversi. E si presta più facilmente a identificare una determinata zona geografica. Però paradossalmente questa crosta, questa superficie culturale è anche quella più influenzabile dalla cosiddetta globalizzazione. Nonostante i caratteri, ad esempio, incomprensibili, supponiamo, della Cina o dei caratteri cirillici della Russia, eccetera, i grattacieli, l'abbigliamento, la pubblicità della Coca-Cola, della Ferrari, del film Mission Impossible, tanto per dire, no? A Pechino, come a Shanghai, come a New Delhi, come a Tokyo, come a Nairobi, come a Rio de Janeiro, eccetera, costituiscono un indizio della relativamente facile penetrazione del modo di vivere globalizzato in Estremo Oriente come in altre parti del mondo. Cioè praticamente la crosta può essere uguale dovunque ed è facilmente influenzabile. Sotto questa crosta culturale che sembra globalizzata c'è invece uno strato intermedio che in un certo senso qualifica più adeguatamente una determinata cultura. E questo strato intermedio è costituito da tre fattori: educazione, giustizia, medicina. In questo strato intermedio spesso convivono due mondi paralleli nell'educare, nell'amministrare la giustizia, nella medicina. Può coesistere infatti una educazione scolastica pubblica, universitaria comune, a una educazione privata impartita in famiglia e nei clan, con dei riti particolari e molte volte anche riti non proprio raccomandabili. Così come si può dare una giustizia civile con codici internazionali, ma anche una giustizia privata del clan, del gruppo. Così come c'è una medicina moderna internazionale accanto a una medicina anche tradizionale, ricordate l'agopuntura, tanto per dire, in Cina, eccetera. Ora, la modernizzazione raggiunge questo strato intermedio con un po' più di difficoltà, perché queste tre componenti, questo strato intermedio, sono radicati più profondamente nell'ami e nel comportamento delle persone, ma non identifica ancora una cultura. C'è lo strato più profondo, il nucleo, che costituisce in realtà la vera identità di una cultura. Questo livello profondo, sotterraneo, che dà vita a tutti gli altri livelli, è dato da due elementi strettamente in correlazione tra di loro. Quali sono questi due elementi? Tradizione religiosa e comportamento etico che scaturisce da questa tradizione. Questo è il cuore nascosto di una cultura di difficile individuazione e di ancora più difficile modificazione ed evangelizzazione. Se si riesce a toccare questo nocciolo culturale, si può realmente cambiare una cultura. Ed è proprio a questo nucleo intimo che deve giungere la parola di Dio, l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo. E non nel cambiare l'abito, quello è secondario, perché si cambia l'abito ma il cuore non cambia. La riuscita dell'evangelizzazione quindi non risulta tanto dal cambiamento di elementi esteriori, casomai discussi a tavolino, quanto piuttosto dalla conversione di questo cuore nascosto, profondo della cultura, a Cristo, la cui prima parola sapete quale fu? Convertitevi e credete al Vangelo. E convertitevi e credete al Vangelo è la vera definizione della inculturazione. Convertitevi e credete al Vangelo. Quindi allora, più sinteticamente, si può affermare che l'inculturazione della fede non è altro che la conversione di una cultura al Vangelo, e cioè la conversione alla parola di Gesù, del nocciolo religioso ed etico, fede e morale, di una cultura e delle persone che vivono in quella cultura. Santa Alfonsa Muta da Padova, quindi ritorniamo alla santa canonizzata il 12 ottobre, questa santa indiana che vive in una cultura particolare, come l'ebrea convertita Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein. Queste due sono sante, come tutti i santi, che hanno vissuto la conversione del cuore e quindi hanno vissuto l'inculturazione del Vangelo. Il Vangelo ha penetrato nel nucleo profondo della loro identità culturale e ha trasformato questa identità, l'ha resa cristiana. Credendo al Vangelo, il loro cuore è diventato mite, umile, come quello di Gesù. È da questa conversione al Vangelo che si misura la riuscita dell'inculturazione della parola di Dio. È da questa conversione che sorge la sequela Christi e che si forma in ogni terra, in Oriente come in Occidente, una nuova cultura cristiana. E questa conversione al Vangelo era la radice nascosta della santità delle persone e del cambiamento cristiano di una cultura. Ecco perché, vedete, i santi sono i veri rappresentanti dell'inculturazione. Voi potete leggere libri così grossi sull'inculturazione che sono di una superficialità spaventosa. Non colgono proprio il focus della questione. I santi sono la lectio divina vivente e si chiudono le orecchie alle mille parole fatue del mondo per aprire completamente il loro cuore alla parola di Dio, alla parola di Gesù, ascoltandola, meditandola, conservandola, vivendola nella fede, nella speranza, nella carità e trasformando il loro cuore, accostandolo, approssimandolo, diciamo così, alla perfezione divina. La parola di Dio, infatti, come dice il Papa nella sua recente enciclica, ha una duplice caratteristica: è informativa e performativa. È informativa nel senso che informa, dà delle informazioni. Gesù è nato a Betlemme, ecco, dà delle informazioni su Dio e su noi. Ma anche performativa nel senso che mediante l'informazione ci forma, ci plasma, ci rende più buoni, ci redime, ci converte, ci santifica. Ecco, concludo. Un grande padre della Chiesa, San Cesario di Arles, soleva interrogare i suoi sacerdoti ogni giorno sulla meditazione della parola di Dio, dicendo: quid hodie comedistis? Che cosa avete mangiato oggi? Ecco, la stessa cosa oggi la Beata Vergine ci chiede: cosa hai mangiato oggi? A parte la pasta asciutta, il risotto, eccetera, cosa hai mangiato oggi? La nostra risposta sia positiva. Il nostro alimento principale è stato il pane della parola di Dio è il calice dell'Eucaristia. E sia lodato Gesù Cristo.
Ringraziamo con tutto il cuore Sua Eccellenza, Monsignor Angelo Amato, per questa lezione che ci ha dato. Una lezione fondata sulla parola di Dio, veicolata attraverso i tempi e le culture nella persona dei santi, incentrata sulla Vergine Maria, la Mater, possiamo dire così, non solo dei santi, perché è la madre di tutta la Chiesa in qualunque forma, ma potremmo anche dire la Mater Sanctitatis Ecclesiae, della santità della Chiesa, perché in realtà tutta la santità della Chiesa si esprime in lei. Come il Concilio Vaticano II dice, la Chiesa, numero 65 della Lumen Gentium, guardando alla Vergine Maria, ritrova la sua perfezione, la vede come l'apice della perfezione alla quale tutta essa deve tendere e verso la quale si protende. Quindi la Vergine Maria è veramente l'espressione più alta, è la matrice, l'exemplar, non di virtù qualunque, giustamente Sua Eccellenza ce l'ha mostrate, ma di questa profonda trasformazione del cuore che diventa cristiano, perché Cristo vive e si veramente in ciascuno che lo accoglie in profondità e lo segue totalmente. Per cui il nostro grande poeta poteva dire di Maria la faccia che a Cristo più si somiglia. Qualche domanda vostra a Sua Eccellenza?